Ok. Dunque, finora di connessione, e tra l'altro qualcuno mi ha chiesto quando finiamo, col programma, cioè facciamo questa settimana connessione, tra questa settimana e la prossima la compattezza di spazi topologici, e dopodiché finiamo facendo la classificazione delle superfici reali compatte. Cioè praticamente abbiamo due settimane di lezione dal punto di vista teoria. E questi due argomenti, cioè a parte connessione che finiamo oggi, compattezza e la classificazione di superfici reali compatte. Dunque, il riassunto di quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo visto cosa vuol dire connesso, vuol dire non esistono sconnessioni, non esistono chiusi aperti non banali, ovvero funzioni continue indiscrete sono costanti. E abbiamo visto cosa vuol dire connesso per archi, che è una cosa che ha a che fare con la topologia dell'intervallo 0,1. Un arco è una funzione continua da intervallo 0,1, se volete un qualunque intervallo reale nello spazio, e connesso per archi vuol dire dati due punti qualsiasi in uno spazio c'è un arco che li congiunge, cioè una funzione continua da 0,1 nello spazio X che parte da un punto e arriva nell'altro. E c'è un'implicazione facile: connesso per archi implica connesso, il viceversa è falso, e controesempio non banale ma tipico è il seno del topologo, e potete inventarvi qualunque altro esempio di quel tipo, cioè un grafico che è asintotico a qualcosa che sia nella sua chiusura ma che non sia nel grafico. Per esempio prendete una spirale che sia asintotica a una circonferenza, per dire, la spirale di per sé sarà connessa per archi perché è isomorfa ad R. Quando prendete la chiusura c'è la circonferenza, quella sarà un'altra componente connessa per archi. Potete inventarvi un sacco di esempi di questo tipo una volta che abbiamo parlato di componenti connesse e componenti connesse per archi, significa i sottoinsiemi che sono massimali per l'inclusione e che hanno la proprietà di essere connessi o di essere connessi per archi rispettivamente. E qui c'è già una bella simmetria, nel senso che le componenti connesse sono sempre dei chiusi. Il motivo per cui sono dei chiusi è che se prendete un insieme connesso e fate la chiusura, lui viene connesso, resta connesso. Invece nel caso della connessione per archi questo non è vero. Se prendete un insieme e fate la chiusura topologica, anche se lui è connesso per archi, non è detto che la chiusura topologica sia connessa per archi. L'esempio del topologo è esattamente quello. E a questo punto mi viene in mente una cosa simpatica che non ho detto. In realtà avrei dovuto qui dirvi una cosa più forte, allora la scrivo qui. Se avete un sottoinsieme, forse sbagliato, come lo chiamiamo? Y sottoinsieme di X, Y è connesso e Y è contenuto in Z, contenuto in Y chiusura, allora Z è connesso, cioè qualunque sottoinsieme compreso tra un connesso e la sua chiusura è connesso, implica Z è connesso. Questo migliora, diciamo, l'asserzione dell'altro giorno, e il motivo è sempre lo stesso essenzialmente: se prendete una funzione in un discreto, se è costante su Y è costante su tutti i punti della chiusura di Y, ovviamente, quindi su qualunque insieme contenuto nella chiusura di Y lui è costante. E questo non è vero per le componenti connesse per archi, che quindi di solito non sono né chiuse né aperte in generale. Le componenti connesse per archi naturalmente sono più piccole delle componenti connesse, perché se è connesso per archi è connesso, quindi eventualmente può essere contenuto in qualcosa di più grande che è ancora connesso, ma non connesso per archi se lui è massimale. Ecco, le proprietà di essere totalmente sconnesso e totalmente arco sconnesso sono quello che vi immaginate, cioè le componenti connesse sono i punti oppure le componenti connesse per archi sono i punti. Ovviamente l'implicazione è al contrario, nel senso che se uno spazio è totalmente sconnesso, le componenti connesse sono i punti, e quindi le componenti connesse per archi che sono contenute in una di queste sono i punti per forza. Viceversa non è detto. Uno spazio può essere totalmente arco sconnesso e non totalmente sconnesso. Anzi, a questo punto, piccola sfida, totalmente arco sconnesso, vedete che ha anche un significato geometrico. Vuol dire che quando prendete un punto, il massimo sottinsieme arco connesso che contiene quel punto è lui stesso. E che vuol dire che non c'è nessun arco continuo che vada verso un altro punto. Quindi vuol dire che tutte le funzioni da 0 a 1 in x sono costanti. Quindi totalmente arco sconnesso vuol dire se e solo se tutte le funzioni da 0 a 1 in x continue sono costanti. Cioè tutti gli archi sono costanti. Notate che non va confuso con funzioni da x in qualcos'altro. La connessione significa funzioni continue da x in discreto sono costanti. Questa è tutta un'altra cosa. Ok? Allora, piccola sfida. Il peggio che potrebbe succedere è avere uno spazio totalmente arco sconnesso, ma che sia connesso. Cioè che abbia un'unica componente connessa, ma che le componenti arco connesse siano i punti. Provate, piccola sfida, non so se però darvi suggerimenti perché non vorrei sfida, trovare uno spazio topologico che sia connesso e totalmente arco sconnesso. La richiesta può sembrare difficile perché per avere uno spazio connesso bisogna che non abbia chiusi aperti, quindi la topologia non deve essere troppo grande. E per essere arco sconnesso bisogna che tutte le funzioni da 0 a 1 in lui siano continue, siano costanti. E per imporre una condizione così bisogna che la topologia di X sia molto grande, in modo che sia difficile avere funzioni continue a valori in X. Quindi bisogna mettere una topologia grande in modo che non ci siano funzioni continue da 0 a 1 in x, che siano costanti, ma che non sia troppo grande perché non abbia sconnessioni. E il suggerimento, usiamo come x l'insieme r. Immagino che con un po' più di fantasia si potrebbe fare anche di meglio. Però potete usare come x insieme a r e dargli una topologia in modo da avere quelle due proprietà, connesso ma totalmente arco sconnesso. E ulteriore suggerimento, con una topologia che sia più grande di quella euclidea, con una topologia strettamente maggiore di quella euclidea. Ok. Dunque, prima di andare avanti, avevo pensato anche di suggerirvi, man mano che andiamo avanti con la topologia, di pensare anche a qualche esempio che non siano i soliti spazi Rn o mettersi topologie banali, ma che siano topologie strane, intendo, ma anche pensare a degli esempi che avete incontrato in algebra o in geometria. Per esempio, studiare, allora, le matrici reali o complesse con topologia usuale è facile perché sono esattamente R alla N quadro oppure C alla N quadro, cioè sono degli spazi euclidei. Quindi potete immaginare che hanno tutte le buone proprietà, sono spazi metrici, sono connessi per archi, tutto quanto. Ma quando cominciate a guardare per esempio le matrici invertibili, GL, NR, oppure GL, NC. Allora, questi sono aperti degli spazi di prima, perché sono gli spazi di matrice in cui il determinante è diverso da zero, cioè il complementare di uno, degli zeri di una funzione continua. Quindi sono aperti di quelli di prima, e già chiedersi se sono connessi. E lo stesso per le matrici ortogonali, beh, le speciali ortogonali, per esempio, le speciali lineari. Ricordate cosa vuol dire speciale? Vuol dire che i determinanti sono uguali a 1. Le matrici ortogonali, e nel caso complesso si parla di matrici unitarie, e le matrici SO e le matrici SUNC. Questi sono spazi topologici che in realtà sembrano abbastanza facili, perché sono tutti sottoinsiemi di spazi euclidei. D'accordo? Sono tutti sottoinsiemi delle matrici, quindi tutti sottoinsiemi di Rn quadro, Cn quadro. Però, per esempio, vi faccio notare che bisogna essere abbastanza sottili. Gln, per esempio, non è connesso. È vero? Perché non è connesso? Perché GLN sono le matrici di determinante non nullo. Se il determinante non è nullo ed è reale, o è positivo o è negativo. E quindi quando guardate la funzione determinante, lei ha valori in la semiretta tolta all'origine. La retta tolta all'origine. La retta tolta all'origine è sconnesso. È unione della semiretta aperta, della semiretta positiva e di quella negativa, che sono entrambi aperti, chiusi. Quindi le due antiimmagini sono chiuso aperti, e quindi GLN è diviso in due in realtà. Ha la parte in cui il determinante è positivo e la parte in cui il determinante è negativo, e sono due componenti connesse. Connesse per archi. Invece GLNC è connesso. GLNC vuol dire determinante diverso da zero, però il determinante è un numero complesso. Se voi prendete i numeri complessi e togliete zero, resta uno spazio connesso, perché è il piano a cui togliete zero, comunque resta uno spazio addirittura connesso per archi. E GLNC è connesso, quindi notate che c'è una bella differenza. E quindi vi lascio guardare che cosa succede degli altri. Da notare che GL è un sottospazio aperto delle matrici. Ok? Invece, per esempio, SL non è un aperto. SL sono le matrici di determinante uguale a 1. Uguale a 1. Quindi loro sono l'antiimmagine di un punto della retta reale per il determinante, quindi è un chiuso dello spazio delle matrici. SL è un sottospazio chiuso dello spazio delle matrici. Naturalmente SL è contenuto in GL, ma è molto più piccolo. Ed è contenuto tutto nella componente connessa di GL, che ha determinante positivo. SL è connesso. Anche quello reale, intendo dire. Ok, allora questi sono esempi che potete guardare da adesso in poi, diciamo, su tutte le cose su cui su tutte le proprietà di topologia che mettiamo insieme, che definiremo. Ok, allora cos'è che ci resta da studiare della connessione? Abbiamo visto cosa vuol dire connesso, connesso per archi, l'opposto, totalmente sconnesso per archi. ci resta da capire essenzialmente il tipo di proprietà locali che possiamo chiedere, cioè di uno spazio che, diciamo, che è connesso se non ha sconnessioni, però possiamo chiederci se ha sconnessioni localmente, cioè vicino ad ogni punto. E se vicino ad ogni punto non ha sconnessioni, anche se lui è sconnesso avrà buone proprietà localmente. Allora, ci sono due definizioni interessanti che sono: cosa vuol dire localmente connesso e cosa vuol dire localmente connesso per archi. Allora, la parola localmente di solito vuol dire per ogni punto c'è una base di intorni che ha quella proprietà. Quasi sempre, c'è un'unica eccezione che vedremo in futuro. Localmente connesso. Allora, X, spazio topologico, è localmente connesso se, allora la definizione è, ogni punto ha una base di intorni che sono connessi. Cioè, in altre parole, ogni intorno di X contiene un intorno connesso di X. E se volete, connesso è aperto. Ogni intorno di X contiene un intorno connesso. Questa proprietà è equivalente, allora questa è la definizione, equivalentemente vi sono due altri modi di dirlo, allora se e solo se gli aperti connessi sono una base della topologia. Perché per ogni punto trovate una base di intorni connessi. Quindi se avete un aperto, guardate ogni suo punto, trovate un intorno connesso e quindi tutto l'aperto è unione di intorni connessi. Quindi è unione di connessi. E che poi siano aperti è una cosa da dimostrare. Quindi dire che ogni punto ha una base di intorni connessi è la stessa cosa che dire c'è una base di aperti connessi. E se prendete tutti gli aperti connessi, allora sono certamente una base della topologia. E se solo se, questo è solo per dirvi come si dimostra. E il fatto di fare questo se solo se direi che è un esercizio, eventualmente lo scrivo dopo, ma vorrei che provaste da soli a fare le implicazioni. Gli aperti connessi sono una base della topologia se solo se le componenti connesse di aperti sono aperte. Le componenti connesse di aperti, cioè prendete un aperto qualsiasi, guardate le sue componenti connesse, tutti quanti si dividono in componenti connesse, le componenti connesse sono aperte. Ecco, questi due se solo se proviamo a farli come piccolo esercizio e li vediamo se serve. Piccolo problema teorico, dimostrare se e solo se. E non mi aspetterei grosse difficoltà. Avere una base di intorni connessi, se lo traducete in avere una base di intorni aperti connessi, è praticamente automatico tutto. Qual è l'interesse di questa nozione? Se X è localmente connesso, Allora, questa è la cosa fondamentale, le componenti connesse di X sono, oltre che chiusi, anche aperti. Allora, le componenti connesse di X sono chiusi, perché lo sappiamo già, e aperti. Quindi sono chiuso aperti. Questo esagerando si potrebbe chiamare un teorema. L'essere localmente connesso comporta che le componenti connesse sono chiuse aperte, cioè sono sconnessioni dello spazio. Danno sconnessioni. D'accordo? Perché se tutte le componenti connesse sono aperte, ne fissate una e un aperto, guardate tutte le altre sono aperte, fate l'unione di tutte le altre e un aperto, e quindi avete una sconnessione dello spazio. Ok? Quindi essere localmente connesso, diciamo, vi dice le componenti connesse sono il meglio possibile, chiuse aperti. Il che vi dirà, per esempio, che il seno del topologo non è localmente connesso. Ora ci pensate un attimo ed è chiaro, no? Perché quando prendete il seno del topologo avete quella funzione che fa così, quando guardate un punto qui e guardate un suo intorno, c'è sempre un sacco di roba lì che fa sconnessione dell'intorno. E su questi punti no, su questi punti va bene. Gli intorni possono essere fatti con segmenti che sono chiusi aperti. Ok, come si fa a dimostrare questo fatto? Questo è facilissimo. Se X è localmente connesso, prendiamo una componente connessa e dimostriamo che è un aperto. Per dimostrare che è un aperto bisogna dimostrare che contiene un intorno di ogni suo punto. Allora, sia Y una componente connessa di X, sia Y piccolo, diciamo, un elemento di Y grande, sappiamo che è localmente connesso, quindi esiste una base di intorni di Y che è connessa. Sia, diciamo, U un intorno connesso di Y piccolo. Allora, U è contenuto in Y, perché altrimenti Y unito U è connesso e conterrebbe strettamente Y. Y è una componente connessa, quindi deve essere un connesso massimale per l'inclusione. E quando fate l'unione di due connessi con intersezione non vuota, il risultato è uno spazio connesso. Quindi, conclusione, se uno spazio è localmente connesso, automaticamente le sue componenti connesse sono chiuse aperti. Quindi lui si scrive come un'unione disgiunta di chiuse aperti. Ok? In compenso, questa nozione è poco stabile. La nozione di locale connessione non è stabile neanche per non so, immagini dirette, per esempio, immagini continue. Allora, non è stabile per sottospazi, per immagini continue, nemmeno per chiusura. Quindi è una nozione più debole, diciamo. Non è stabile per questo, mentre è stabile per quozienti, Forse anche più in generale per immagini continue soriettive, ma non sono sicuro. È stabile per quozienti sicuramente e ha la proprietà, una strana proprietà di stabilità per prodotti, che è questa. Un prodotto è stabile se tutte le componenti sono, un prodotto e x uguale prodotto su alfa degli scon alfa è localmente connesso, se e solo se tutti gli x alfa sono localmente connessi e quasi tutti connessi. Tutti gli x alfa sono localmente connessi e quasi tutti connessi. Dove quasi tutti vuol dire, come al solito, per tutti gli alfa tranne un numero finito. Quasi tutti. Tutti gli alfa tranne un numero finito. Ecco, tutto ciò è questione di non stabilità, trovare dei controesempi. Non so, per esempio, per sottospazi R è localmente connesso, però Q è un sottospazio di R e non è localmente connesso. Giusto? Pensate un attimo, R, quando prendete un punto, una base di intorni fatta da intervalli, gli intervalli sono connessi e localmente connessi. Se invece pensate a Q, gli intorni di un punto sono gli intorni in R intersecato Q, addirittura sono insiemi totalmente sconnessi, quindi non sono neanche localmente connessi. Lo stesso per immagini continue per chiusure, vi fate qualche esempio di qualcosa che sia localmente connesso e la chiusura o l'immagine continua non. Nell'altro caso, negli altri due casi, piccola dimostrazione. Prendete un punto di un quoziente, per avere un suo intorno bisogna che averne le antimmagini, intorni delle antimmagini. Se lo spazio è localmente connesso in partenza, guardate cosa succede per il quoziente, e lo stesso per il prodotto. Quindi questo direi, proviamo a farlo e li usiamo come esercizi. Dall'altra parte, naturalmente, c'è la nozione arco connesso, localmente arco connesso. In cui le cose sembrano uguali, però qui è molto più importante perché la nozione di arco connesso è debole, nel senso che le arco componenti non sono né chiuse né aperte di solito. E quindi uno magari non si aspetta che le cose vadano bene neanche localmente, invece vanno meglio del previsto. Allora la definizione è questa: X come solito spazio topologico è localmente arco connesso o localmente connesso per archi, se quello che vi immaginate, per ogni X esiste una base di intorni di X piccolo connessi per archi. E per lo stesso motivo di prima, se e solo se esiste una base di aperti connessa per archi, ovvero gli aperti connessi per archi sono una base, gli aperti connessi per archi sono base della topologia, e anche se e solo se le componenti connesse di aperti, le componenti connesse per archi di aperti sono aperti. Le componenti connesse per archi di aperti sono aperte. Fin qua nessuna sorpresa, esattamente come prima si ragiona allo stesso modo. La proprietà più importante, e che prima non era sorprendente ma adesso sì, è questa. Se X è localmente connesso per archi, allora le componenti connesse per archi di X sono chiuso-aperti. Diciamo, sono aperti e quindi chiusi. Cioè le componenti connesse per archi di solito non sono né aperte né chiuse, ma se lo spazio è localmente connesso per archi, allora improvvisamente loro diventano sia aperte sia chiuse. Allora, aperte come prima. Perché? Aperte come prima. Se Y è componente connessa per archi, Y piccolo è un punto di Y e U è un intorno di Y piccolo connesso per archi, allora U unito Y è ancora connesso per archi, perché l'unione di componenti connesse per archi con intersezione non vuota, l'unione di insiemi connessi per archi con intersezione non vuota è connesso per archi, perché l'intersezione non vuota, quindi per fare un arco da qui a qui prendo un arco qui e un arco là. Sono archi continui, faccio la composizione continua e ho un arco da qualunque punto a qualunque altro. Ergo deve essere uguale a Y perché era massimale. Dunque, uguale a Y perché Y è massimale. Allora Y contiene un intorno di ogni suo punto, quindi è un aperto. D'accordo? Dunque uguale a Y perché è massimale e Y è aperto perché contiene un intorno di ogni suo punto. È lo stesso ragionamento di prima. Allora, aperte come prima e poi chiuse perché quando fisso una componente connessa per archi faccio l'unione di tutte le altre, è un'unione di aperti ed è il complementare. Perché Y, componente connessa per archi, è complementare di tutte le altre, è complementare dell'unione di tutte le altre componenti connesse per archi. È unione, è complementare della unione di tutte le altre componenti connesse per archi che sono aperte. Dunque l'unione è aperta. E dunque Y chiuso. Perché è un complementare di un aperto e quindi è un chiuso. Quindi improvvisamente le componenti connesse per archi diventano chiuso aperti. E naturalmente se sono chiusi aperti sono sconnessioni dello spazio. E siccome sono disgiunte sono le componenti connesse dello spazio. Dunque teorema. Allora, il teorema di solito si enuncia così: se uno spazio è localmente connesso per archi, allora è connesso se e solo se è connesso per archi. Se X è localmente connesso per archi, allora X è connesso se e solo se è connesso per archi. o meglio, meglio perché è più forte l'asserzione ed è più facile da dimostrare. Ah, naturalmente di questa asserzione basterebbe dire se x è connesso all'ora è connesso per archi. Ok? Usando l'ipotesi che è localmente connesso per archi. Però meglio ancora, l'asserzione migliore è questa. Le componenti connesse di x sono uguali alle componenti connesse per archi di x. Componenti connesse di x sono esattamente uguali alle componenti connesse per archi di x. In particolare, se c'è una sola componente connessa, allora c'è una sola componente connessa per archi. E la dimostrazione abbiamo appena visto che le componenti connesse per archi di x sono chiuso aperti, dunque sono sconnessioni di x se è sconnesso e dunque sono le componenti connesse. Allora, qui si rischia di fare una confusione, quindi forse è meglio dire una cosa nota importante. Non bisogna confondere le componenti connesse con chiusi aperti, ovviamente non bisogna, nel senso che le componenti connesse di solito non sono aperte, d'accordo? Però uno potrebbe pensare di essere furbo e dire per trovare le componenti connesse interseco chiusi aperti, perché se uno spazio è sconnesso vuol dire che ci sono sconnessioni, cioè ci sono chiusi aperti, allora uno potrebbe dire facciamo così, facciamo intersezioni di chiusi aperti e vediamo cosa viene fuori. Ecco, questo dà un altro risultato, non necessariamente quello che vi aspettate. Allora, la nota è questa. Se x piccolo è un elemento di x grande, allora l'intersezione di tutti i chiusi aperti che contengono x piccolo, l'intersezione di tutti i chiusi aperti di x grande che contengono x piccolo, uno potrebbe ingenuamente pensare sarà la componente connessa di x grande che contiene x piccolo, questo non è detto che sia vero. D'altra parte, questa intersezione di tutti i chiusi aperti, siccome intersezione di chiusi è un chiuso di x, ma non è necessariamente una componente connessa di x, è un chiuso di x, non è necessariamente una componente connessa di x grande. Non è necessariamente una componente connessa di x grande, ma naturalmente sarà unione di componenti connesse di x grande, cioè di solito sarà più grande. Allora vi faccio un esempio per imparare a distinguere queste due cose. Nota, la componente connessa di x grande che contiene x piccolo, com'è che si trova? Si trova facendo l'unione di tutti i connessi che contengono di x grande che contengono x piccolo. È unione di tutti i connessi di x grande che contengono x piccolo. Un esempio per distinguere queste due cose. Prendiamo sottoinsieme del piano e sottoinsieme del piano fatti così. Prendete circonferenze concentriche di raggio decrescente. Allora, circonferenze di raggio 1 più 1 su n. Quindi non la circonferenza di raggio 1, ma tutte quelle che hanno raggi che via via si avvicinano. Da 2 fino ad andare alla circonferenza di raggio 1, ma quella di raggio 1 no. Ok? Allora, circonferenza di raggio 1 su n con n appartenente ad n grande come sottoinsieme del piano con i punti e i punti cardinali. Cardinali vuol dire i punti, 0 più o meno 1 e più o meno 1, 0. Questi sarebbero, vediamo, 0 più o meno 1 sarebbero polo nord e polo sud, nord e sud, est e ovest. Ok? Quindi prendete questo e prendete questi quattro punti nella circonferenza unitaria. Allora, questo è un tipico spazio in cui cosa succede? Se guardate i punti della circonferenza, guardate degli intorni abbastanza piccoli, loro come intorni piccoli hanno dei segmentini, quindi hanno la topologia reale, in sostanza non c'è nessun problema. Se guardate invece questi punti che ho disegnato in piccolo purtroppo, e quindi è difficile adesso farvi il disegno, fate più grande, fate un cerchio qua, e vi accorgete che loro... arbitrariamente vicino hanno sempre trattini di circonferenze di raggio 1 più 1 su n con n molto grande, quindi quei punti non hanno degli intorni connessi perché hanno degli intorni che sono unioni disgiunte dei segmentini, quindi questo spazio non è localmente connesso, non è localmente connesso per archi, quindi non vi aspettate buone proprietà. E se cercate quali sono gli insiemi massimali connessi che contengono n, per esempio il polo nord, è chiaro che il più grande possibile è il punto e basta. Non appena prendete qualcosa di più, è certamente sconnesso perché prende qualcosa sulle circonferenze. Quindi quei quattro punti sono componenti connesse dello spazio. Quindi componenti connesse sono i quattro punti e le circonferenze. Ogni circonferenza è una componente connessa, perché è un chiuso aperto, connesso. E invece, se andate a fare l'intersezione di tutti i chiusi aperti che contengono n, mentre l'intersezione di tutti i chiusi aperti che contengono n contiene... tutti e quattro i punti cardinali. Se volete un chiuso aperto che contiene n, lui non è aperto come punto, è un chiuso ma non è un aperto, quindi dovete prendere qualcosa di più. Però appena prendete un pezzetto di una circonferenza, per fare un chiuso aperto dovete prendere l'intera circonferenza, perché la circonferenza è connessa, non ha chiusi aperti. Quindi non appena prendete un intorno del Polo Nord, che contenga anche un altro punto di una circonferenza, automaticamente prende tutta la circonferenza. Quindi i chiusi aperti che contengono il Polo Nord sono unioni di circonferenze da un certo punto in poi. Ma allora quando fate l'intersezione, quelle contengono anche gli altri punti. Perché essendo chiusi devono contenere anche gli altri punti che sono limite delle circonferenze. Quindi qui fate un piccolo ragionamento e scoprite che se fate l'intersezione di tutti i chiusi aperti che contengono il Polo Nord, vi arrivano anche gli altri quattro punti. Quindi lui non è, la componente connessa che contiene n, che è lui stesso, non è l'intersezione di tutti i chiusi aperti che lo contengono. E quelle si chiamano le quasi componenti dello spazio. Per ogni punto l'intersezione di tutti i chiusi aperti che lo contengono sono le quasi componenti dello spazio, non sono di solito le componenti connesse, sono più grandi. Chiudo con una piccola osservazione sulle proprietà di stabilità, sono esattamente le stesse di prima. Dunque il teorema è più importante qui, questo forse è il teorema più importante. Uno spazio localmente connesso per archi, connessione locale e connessione sono la stessa cosa. E stabilità della locale connessione per archi come la locale connessione. Cioè non è stabile quasi per niente. Ritorno sopra per dirvi che se non l'avete fatto, non mi ricordo se ve l'ho chiesto, ma questo fatto che avevo enunciato la settimana scorsa, cioè nella topologia reale connesso è uguale a convesso, cioè i connessi sono esattamente gli intervalli generalizzati, e questo non mi ricordo se ve l'ho chiesto, però scrivetevi una dimostrazione sul serio. Perché è una questione non banale di analisi reale, è analisi 1, l'avete fatto in analisi 1, però è bene ricordarselo, senza la proprietà dell'info del sup non si riesce a dimostrarlo. Riscoprite perché serve, ecco, quello è un esercizio obbligatorio. Allora facciamo l'intervallo, poi facciamo qualche minima applicazione di questi fatti. Lo spazio è fatto da circonferenze di raggio su n e i punti cardinali.
Ah, ok.
Sì.
Solo poi
quindi x, circonferenze di questo, il tutto come sotto insieme. Ah, forse è questo che ho. Okay. Questo come sotto insieme di R2.
Ok.
Quello dopo si indotta di R2.
Ok. E quindi poi il ragionamento che fa è dire che quei quattro punti...
Allora, loro sono componenti connesse dello spazio,
sì.
Perché comunque prenda e qua sono tutte le circonferenze che si avvicinano via arbitrariamente. Se uno prende il polo nord e un qualunque altro punto dello spazio, e chiaro che un insieme con questi due punti non è nemmeno un compromesso. Cioè l'unica possibilità di connettere punti qui è che siano sulla stessa circonferenza, il dato è una forza all'altra. Quindi lui è una componente con la riposo, cioè il discorso di insieme connesso che contiene un terzo, appena contiene un altro punto è chiaro che non c'è neanche nessun altro punto di
che non siano superati, sì.
Che non sia, è vero, perché sì, che non sia con superati, vuol dire che è qualunque insieme arriva n che è un punto diverso da n, non è connesso. Sto superando questa idea che non è connesso. Cioè, o che c'è una connessione, che per esempio la connessione
sono qualcosa di
prendo la circonferenza che contiene
no, solo visto
però per circonferenza che contiene di questo spazio diciamo conviene che sono i più aperti. Cioè è chiaro che ogni circonferenza è un aperto, non c'è ogni circonferenza c'è un contorno, non è diverso che sono già destra, quindi ogni circonferenza è un aperto. Per quanto piccola diciamo scusate, non circonferenza per loro sono più aperti, non si può fare lo stesso discorso per questi punti, perché quando prendo un intorno di questi, sono una circonferenza altamente vicina. Quindi è chiaro che i giorni di questi non saranno connessi, il punto non sarà un aperto, perché non ha un intorno tale che l'interseca su di lui, un aperto, che sia un chiuso, perché il complementare fa una circonferenza per gli altri tre punti. Quindi ci va a essere qui già aperti, dovrebbe essere chiusi questi punti. E d'altra parte i suoi intorni sono tutti dei connessi, che hanno sempre dei segmenti di all'interno sono un livello di chiusa aperta, sostanza sarà tutte le leggi delle circonferenze, siccome sono aperte tutte le circonferenze è un aperto e di conseguenza il complementare sono i quattro punti saranno chiusi, no? Ma non è aperto perché non ho la circonferenza e non è aperto perché qui ho una circonferenza che non è aperta ma non va in circonferenza, quindi ognuno dei quattro punti sono chiusi, ciascuno dei quattro punti sono chiusi perché vedo che sono chiusi di R, quindi tosca quindi sono quattro chiusi che non hanno un chiuso e però non sono aperto. A questo punto potrebbe interessare, anzi se un insieme completamente e avremo un altro punto allora abbiamo una connessione. Qual è la connessione? E questo punto sarà su qualche circonferenza, prendo un aperto che contiene solo quello fuori e ho due chiusi aperti di quindi vedo chiaramente lo stesso. Se ha due punti, uno è N, l'altro sono circonferenza, mi prendo un aperto N2 che da fuori della circonferenza può diventare quello, l'intersezione è nuovo, lo spazio di uno quindi lui è una componente qualunque insieme più grande di lui è lo stesso per però intanto non è due per
per poi capire
capire quando in uno spazio vale una cosa ma non vale un'altra.
dagli esempi, insomma, puoi collegarsi alle varie cose.
Cioè definizioni chiare e abbastanza esempi per distinguere.
E di massima saranno due problemi.
Ah, nel compito? Nella di massima i due problemi sono: uno, prendersi uno spazio topologico sul diagnostico, e il secondo è prendere una proprietà e vedere che implicazioni ha con le altre.
Ah, ok.
Penso a passare un punto esempio, una
dimostrazione. Grazie mille.
Thank you.
Allora, quello che ho scritto è una proprietà che dovreste conoscere dall'analisi 1. Se prendete l'intervallo reale con topologia usuale, cioè la metrica con la metrica usuale, se avete una funzione da I in R continua tale che il prodotto F0 per F1 è negativo, cioè uno è positivo e l'altro è negativo, allora esiste un punto in cui la funzione si annulla. Analisi 1. E questo vi dà come conseguenza che se avete una funzione dall'intervallo in se stesso continua, allora esiste un punto sulla diagonale, cioè un punto in cui la funzione f di t è esattamente uguale a t. Okay? Questo lo sapete fare, se non lo sapete fare imparate subito a farlo, cioè applicate, allora due punti segue dal punto, perché se avete che f di 0 è diverso da 0 e f di 1 è diverso da 1, se uno di questi due vale, ok, avete già f di t uguale a t per quello. Se questo, allora usiamo f di t meno t come funzione. F di t meno t naturalmente sarà negativa in 0, positiva in 1. Quindi automaticamente si applica il fatto precedente, c'è un punto in cui g di t si annulla. Ecco, generalizziamo questa cosa leggermente. Allora, sono equivalenti questi tre fatti, di cui l'ultimo è certamente vero, quindi anche i precedenti sono veri. Se avete una funzione f da S1 verso R continua, allora esiste un punto di S1 in cui la funzione assume lo stesso valore che nel punto antipodale. Notate, S1 è un sottoinsieme di R2. Quando prendo un punto x sulla circonferenza, anche meno x, che è meno x con 0 meno x con 1, cioè cambiate le coordinate del punto, sta sulla circonferenza. Allora, questo vi dice che ogni funzione continua da S1 in R e ammette un punto in cui la funzione ha lo stesso valore che sull'antipodale. E sotto ipotesi che la funzione sia continua. E notate che questo, se lo traducete in cosa pratica, è sorprendente. Non so, prendete una circonferenza, prendete l'equatore, e pensate che la temperatura sia una funzione continua, in linea di massima sì, e allora concluderete che ci sono due punti antipodali sull'equatore che hanno esattamente la stessa temperatura. Conclusione un po' bizzarra. Se prendete una funzione f da S1 in R che sia continua e antipodale, continua e antipodale, e continua, sapete cosa vuol dire? Antipodale vuol dire che per ogni punto f di meno x è uguale a meno f di x per ogni x dentro S1. Antipodale vuol dire che nel punto antipodale ha il valore opposto. Allora, esiste un y, tale che f di y è uguale a 0. E punto C, e questo è certamente vero, quindi siccome le tre cose sono equivalenti, sono tutte e tre vere, non esistono funzioni da S1 verso S0, e notate che S0 è la circonferenza nella retta e quindi è sconnesso, questo è più o meno 1, che sia continuo antipodale. Questo è certamente vero. perché esse uno è connesso. E questo vi darebbe una funzione continua e non costante, S1 è connesso e S0 è discreto. Quindi se aveste una funzione continua antipodale, avreste una funzione continua non costante, da S1 verso 1 discreto, il che vi direbbe S1 non è connesso, che è assurdo. Quindi la terza proprietà è certamente vera, quindi anche le altre due proprietà sono vere, se sono equivalenti. E sapete già che sono equivalenti queste proprietà, le avete già viste in analisi 1? E le prime due sì, giusto. Funzioni su un intervallo reale e semplicemente un passa per zero, cioè una funzione reale con valori positivi e negativi deve passare per zero. Di conseguenza dal quadrato in sé deve passare per la diagonale. Queste le avete viste di sicuro. E queste qua allora vi dimostro almeno un modo per fare le implicazioni. Io ho provato a dimostrare A implica B. E A implica B dovrebbe essere una cosa... se diamo per scontato A, cioè che ogni funzione continua ha un punto il cui valore è lo stesso sull'antipodale, allora dimostriamo B. E B che cosa vuol dire? Abbiamo una funzione continua e antipodale, dobbiamo dimostrare che si annulli in qualche punto. Allora, F continua antipodale. Per il punto A esiste un x tale che f di x è uguale a meno f di meno x, ma è antipodale, il che vuol dire f di meno x è uguale, scusate cosa ho scritto, allora continua, ah sì no, era giusto, ah no, per il punto A volevo dire, questo volevo applicare il punto A, dunque è continuo antipodale, ma siccome è continua per il punto A esiste un punto in cui f di x uguale a f di meno x, ok? Ma è antipodale, quindi f di meno x è uguale a meno f di x, dunque f di x è uguale a 0. È vero? F di x è uguale a f di meno x, ma anche a meno f di meno x, quindi è uguale a un certo y0, ma è uguale anche a meno y0, e quindi è uguale a 0. Dunque A implica B in modo quasi banale. B implica A per dire che sono equivalenti. Se avete B e A, dovete prendere una funzione continua e dimostrare che che esiste un punto il cui antipodale è lo stesso valore della funzione, usando che continuo antipodale a 1, 0. E allora prendiamo F continua, definiamo G di X facendo F di X meno F di meno X, penso. È ovviamente continua. È antipodale. Quando prendo G di meno X, devo mettere meno X dentro alla funzione, e quindi togliendo il segno, e quindi viene antipodale. Dunque, per B esiste y con g di y uguale a 0, giusto? Il b mi dice se è continuo è antipodale a 1, 0, ma g di y uguale a 0 vuol dire esattamente f di x uguale a f di meno x. Fatto. Allora, A e B sono equivalenti, è un po' l'analogo del risultato di prima per... E se dimostriamo che sono equivalenti anche con C, allora abbiamo dimostrato che sono vere. Allora, A implica C, a questo punto però non mi interessa, vero? E quello che ci interessa è dimostrare che C implica A, perché C è vera. Quindi se C implica A, anche A è vera, anche B è vera. Dunque, A implica C, esercizio. E la cosa più facile, secondo me, è usare non C. Non C vuol dire esiste una funzione antipoda fatta in un certo modo e allora dimostrate che non è vero A. E però la cosa che ci interessa è dimostrare C implica A. Allora, non A dà una funzione, per dimostrare C implica A, dimostro non A implica non C. Allora, non A che cosa vuol dire? Le funzioni continue hanno un valore in cui la funzione e l'antipodale coincidono. Allora, da una funzione f da S1 in R con f di x diverso da f di meno x per ogni x in S1. Allora, trovo f di x a cui tolgo f di meno x, che tanto sono diversi e quindi sono... Questa differenza non è mai nulla, giusto? E quindi posso dividere per il modulo. Se ho una funzione tale che f di x è sempre diverso da f di meno x, la differenza non è mai nulla e quindi posso fare quella differenza diviso il modulo. Allora questo qui ha valori più o meno 1. D'altra parte è chiaro che fare differenze e rapporti di funzioni continue da funzioni continue, basta che il denominatore non si annulli, questo è il caso. Trovo questo, funzione continua, non nulla, non costante. Beh, funzione continua, da S1 in S0, cioè non c'è. Quindi morale, allora tutte e tre queste proprietà sono vere. E vi ricordo che la A è sorprendente da un punto di vista fisico, diciamo. Se supponete una funzione continua su una circonferenza, su due punti antipodali deve avere valore uguale. Allora, per divertimento è tipico farsi questa applicazione. Che è questa. A seconda, diciamo, delle abitudini culinarie si dice tagliare pizze o tagliare torte o cose del genere, e l'asserzione è: con un solo taglio si possono tagliare a metà esattamente due torte o due pizze. Con un solo taglio fare a metà due torte o due pizze. Allora, tradotto vuol dire: se A e B sono chiusi compatti, beh, compatti diciamo, compatti di R2, esiste una retta in R2 che divide a metà, metà nel senso dell'integrale usuale su R2, divide a metà A e B. C'è almeno una retta, almeno un taglio che divide a metà entrambi. E notate che possono essere di forma qualsiasi, basta che siano dei compatti. Compatti vuol dire chiusi e limitati, cioè vuol dire qualcosa che sta dentro una circonferenza, in sostanza è quello che... Allora, per la dimostrazione si fa così. Allora, prendiamo la circonferenza e possiamo anche supporre che sia unitaria, se ci piace. Questa è una circonferenza. E possiamo anche supporre che sia S1, che contiene entrambe le cose che dobbiamo tagliare a metà, che sono queste due, le due torte. Allora, per ogni diametro, prendete un diametro di questa circonferenza, per ogni diametro, naturalmente per il diametro basta prendere x appartenente ad S1 e meno x appartenente ad S1 è il punto opposto dello stesso diametro, ok? Per ogni diametro cosa fate? Cercate una retta perpendicolare al diametro che taglia a metà una e cercate una retta perpendicolare al diametro che taglia a metà l'altra. Se questo è il punto x, questo è il punto meno x, chiamate questa qui, siccome questo lo chiamo A, diciamo che questo lo chiamo B. Allora, questo è il D con A. D con A è la distanza su quel diametro, D con A di x, è la distanza su quel diametro per avere una retta perpendicolare e che taglia a metà la torta A. E naturalmente, senza fantasia, chiamo D con B la distanza di x dal taglio ortogonale al diametro che taglia a metà la torta B. Allora, ho definito una funzione D con A che va da S1 verso R, anzi, se volete, verso 0, 1, diciamo, se quello è il... E ho definito una funzione D con B da S1 verso 0, 1 e che mi dice esattamente, diciamo, retta ortogonale al diametro che taglia a metà o A o B. Naturalmente potrebbe capitare che più rette taglino a metà A o B. Nel quel caso c'è tutto un intervallo che le taglia a metà e allora si prende il punto medio. Allora, vi definisco esattamente chi è D con A di X, due punti uguali. Distanza di X dalla retta che dimezza, retta ortogonale al diametro e che dimezza A. Se tale retta è unica, oppure A più B mezzi, se A virgola B è l'intervallo in cui tali rette dimezzano Se peccato siete così sfortunati che ci sono più valori in cui le rette dimezzano A, prendete esattamente il valore medio. Di solito ce n'è una sola, quindi non c'è problema. Lo stesso per D con B. Allora, quanto vale D con A di meno X? Sono perplesso perché ho scritto una cosa sbagliata. Quando ho fatto i conti ho pensato che questo fosse 1 meno D con A di X. E che naturalmente di per sé è sbagliato, perché D con A di meno X che cosa sarebbe? Sarebbe questa parte qua. Dal punto meno X guardo qual è il punto che la retta perpendicolare che taglia a metà. Ora, quello lì sarebbe, se quello lì è una circonferenza di raggio 1, questo sarebbe 2 meno, giusto? Perché il diametro è 2, però non importa, facciamo finta che sia 1. Oppure mettete R grande, vedete. Ok, e lo stesso vale per D con B naturalmente. D con B di meno X sarà 1 meno D con B calcolato in X. E probabilmente in realtà sarà 2 volte R meno D con A di X. Usiamo come funzione la differenza. D uguale D con A meno D con B. Allora, è sempre una funzione che va da S1 verso R. È continua. Differenza di funzioni continue. Ah, ho dimenticato di dirlo, ma è chiaro che queste funzioni sono continue. Cioè, quando cambiate il diametro, cambia con continuità dove tagliate. Penso che sia antipodale. Cioè dovete calcolare D calcolato in meno X. Ora questo è D con A calcolato in meno X meno D con A calcolato, D con B calcolato in meno X. Allora, per come ho scritto che non è proprio giusto, questo sarebbe 1 meno D con A di X meno 1 meno D con B di X. E quindi viene D con B calcolato in X meno D con A calcolato in X. E quindi viene meno la D calcolata in X, giusto? Perché D calcolato in X è D con A meno D con B. Quindi è continua antipodale, dunque esiste Y appartenente ad S1 tale che D con Y è uguale a 0, il che vuol dire D con A di Y è uguale a D con B di Y. Il che vuol dire c'è una retta ortogonale a quel diametro che taglia a metà esattamente tutte e due A e B. Il diametro per Y è il taglio cercato. Tutto questo si basa solo sul fatto che S1 e 01 sono connessi essenzialmente. Potreste chiedervi come si generalizza questo tipo di enunciati. Allora, intanto vi dico dove. Questo tipo di enunciati si generalizza nel corso di topologia del terzo anno, in cui si studiano le proprietà anche di spazi un po' superiori, non solo S1 ma anche S2, S3 e compagnia, cioè si studiano i gruppi fondamentali di questi spazi. E in sostanza uno arriva alla stessa conclusione in Rn, cioè in Rn con un iperpiano, cioè un taglio, potete tagliare esattamente a metà n compatti. Allora, in quel caso la tipica applicazione è che un samurai con un colpo di spada taglia a metà esattamente tre avversari, non più di tre. Però richiede qualche tecnica un po' superiore, non basta parlare di connessione in questo caso, bisogna anche proprio gestire un altro invariante algebrico più complicato che si chiama il gruppo fondamentale. Dunque mi restano 10 minuti ed ero un po' incerto se cominciare a parlare di compattezza, ma magari lo faccio domani perché altrimenti riprendiamo tutto da capo. Allora, con la settimana, cioè con domani in cui parliamo di compattezza, abbiamo praticamente tutte le definizioni che volevo fare di topologia. E allora la strategia migliore di studio attualmente secondo me è questa. Come vedete in topologia io faccio pochissimi conti, quello che uno deve imparare è capire esattamente le definizioni, saperle applicare e su esempi che vengono dati saper dire se uno spazio ha o no una certa proprietà E quando uno vuole confrontare due proprietà, capire se una implica l'altra o viceversa, non se una delle due, la questione è se riesco a trovare uno spazio che fa da controesempio, cioè che ha una proprietà e non l'altra o viceversa. Questo vuol dire fare i conti. Allora, il consiglio ovviamente è, le definizioni non sono molte, quelle che abbiamo fatto, però sono non banali, cioè bisogna capirle esattamente e non fare confusione. E, guardare gli esercizi degli anni passati, ogni volta inventavo un piccolo spazio topologico che non fosse di quelli soliti, diciamo, e uno doveva capire un po' tutte le proprietà. Naturalmente quello che succede è quello che succede sempre nella realtà: se uno si inventa una superficie è difficile che riesca a studiare tutti i punti e tutte le geodetiche, anzi non ci riesce mai di solito. Anche per gli spazi topologici, se uno se ne inventa qualcuno, sarà facile dire se è connesso, sarà più difficile dire se è compatto, sarà più difficile di solito dire se è connesso per archi e così via. Però metà delle cose di solito si riesce a capirle. E man mano che uno ha più esempi ha anche più possibilità di farsi i controesempi, cioè di capire se una certa proprietà è vera ma un'altra è falsa in un fissato spazio. Ecco, questo secondo me è la cosa che è importante, cioè definizioni chiare e abbastanza esempi da riuscire a distinguere le definizioni. Ogni volta che avete due definizioni dovreste chiedervi: ma una implica l'altra, l'altra implica una, niente del tutto? E che richiede o una piccola dimostrazione o un controesempio. Allora, detto questo, vi dico altri... mi pare di avervi già parlato di spazi iperconnessi e ultraconnessi, giusto? Quelle sono due definizioni molto forti, diciamo, di connessione. Ve ne elenco alcune altre che la gente si è inventata per sport e l'idea è provare a capire che relazioni ci sono con quelle che abbiamo noi. Allora, altre definizioni, e queste sono, diciamo, per divertimento, cioè provate a capire se queste implicano connessione con il superarchio o così via, e se non riuscite a farlo o il viceversa non riuscite, provate a cercare se trovate esempi di spazi che abbiano una proprietà e non l'altra. Allora, esempi di proprietà di connessione diversi da quelli che abbiamo visto. Di solito sono più forti e di solito non vale viceversa. Allora, estremamente sconnesso. Estremamente sconnesso, l'unica diciamo incertezza in letteratura, se chiedete che sia Hausdorff oppure no. Qualcuno chiede che sia T2 e questa proprietà, chiusura di ogni aperto è aperta. E questo equivale a dire che aperti disgiunti hanno chiusure disgiunte. Se e solo se aperti disgiunti hanno chiusure disgiunte. Se e solo se l'interno di ogni chiuso è un chiuso. L'interno di ogni chiuso è un chiuso. E quindi credo che sia equivalente al fatto che chiusi con intersezione non vuota hanno interni con intersezione non vuota. Quindi questo però non l'ho mai controllato. Se solo se chiusi con intersezione diversa dall'insieme vuoto hanno interni con intersezione diversa dal vuoto. Allora, queste quattro proprietà dovrebbero essere equivalenti da controllare. E questo è uno spazio che si chiama estremamente sconnesso. Perché lo chiamano estremamente sconnesso? Perché se la chiusura di ogni aperto è aperta, a quel punto la sua chiusura è chiuso, ma è anche un aperto, e quindi un chiuso aperto. Quindi se non è banale, lo spazio è certamente sconnesso. Anzi, ogni aperto dà una sconnessione, basta che prendiamo l'aperto, facciamo la sua chiusura, la chiusura è un aperto, quindi complementare anche. Ok? Quindi questo spazio giustamente viene chiamato estremamente sconnesso. Ci sono gli spazi che chiamano zero dimensionali. Zero dimensionali, anche qua c'è solo... ok, zero dimensionali vuol dire esiste una base di chiusi aperti. Esiste una base della topologia fatta di chiusi aperti. Dunque, e non viceversa, dunque lo spazio è regolare ma non necessariamente T0. Non necessariamente T0. Se nella definizione di estremamente sconnesso prendete solo chiusura di aperti e aperta, non è detto che sia T2. Ci sono degli spazi che si chiamano scattered in inglese e non ho trovato una traduzione italiana utilizzata. Più o meno sarebbe spazi dispersi, con dispersione. Spazi dispersi vuol dire non contiene sottinsiemi densi in sé non vuoti. Non ha sottinsiemi non banali che si chiamano densi in sé. Densi in sé vuol dire che la chiusura nello spazio è lui. A, virgola B, contenuti in X, si dice che A è denso in B se la chiusura di A nello spazio contiene B. Allora, denso in sé vuol dire che la chiusura di A nello spazio contiene o è uguale ad A. Non sono sicuro di questa definizione. Perché che la chiusura di A contenga A è una banalità. E c'è un modo più semplice di dirlo. Ogni sottinsieme dovrebbe avere un punto isolato. No, quindi scusate qua. Qui ho fatto confusione, qui bisogna che vi scriva esattamente la definizione di denso in sé. E ve la scrivo dopo perché la ricontrollo, e temo di ricordarmela male. Però significa questo, ogni sottinsieme ha almeno un punto isolato. E totalmente separato. Che non c'entra niente con la separazione, totalmente separato. E totalmente separato significa per ogni x e y appartenenti ad x esiste una sconnessione x uguale u unito disgiunto v, con due chiusi aperti, tali che u contiene x e v contiene y. Totalmente separato vuol dire che potete separare due punti con una sconnessione, cioè un chiuso aperto. Ecco, questa è una caratterizzazione simpatica, che è questo: se e solo se le quasi componenti sono i punti. Cioè, quando fate intersezione di tutti i chiusi aperti contenenti un punto, trovate solo il punto. Perché per ogni altro punto fate una sconnessione che lo lascia fuori. Le quasi componenti sono quelle che dicevo prima, cioè le intersezioni di tutti i chiusi aperti che contengono un fissato punto. Ok, queste sono quattro definizioni e tutte quante, se non vado errando, implicano che lo spazio è totalmente sconnesso. Allora, quello di cui sono sicuro sono queste proprietà. Nota, oppure esercizio, problema. E penso che siano tutti problemi facili. T2 è estremamente sconnesso, implica totalmente separato. Implica totalmente sconnesso. E se è scattered T1, implica totalmente separato. E se è T0 e zero dimensionale, implica totalmente separato. Ecco, allora, piccolo esercizio. Io penso, non l'ho controllato questo, penso che le implicazioni che ho scritto siano vere e abbastanza facili. E penso che sia difficile trovare dei controesempi al viceversa. Allora, problema, le implicazioni sono facili, trovare controesempi per i viceversa penso che sia più difficile. Ecco. Allora, questo è un piccolo esempio realistico, diciamo, di provare a fare qualcosa di topologia. Cioè, provate a capire bene queste definizioni, a capire che relazioni ci sono tra di loro, e le uniche relazioni che io ho trovato sono queste implicazioni qua. E sono quasi sicuro che viceversa è falso, ma se dovessi cercare controesempi, probabilmente andrei nel libro di controesempi a cercare i più semplici che fanno controesempi e dopo andrei a controllare se hanno ragione. Bene, allora domani cominciamo a parlare di compattezza. Thank you.